visto il dottor Cajani che ci parlerà di un'esperienza che ci ha già detto la dottoressa della CIA. Anche senza l'istituzione formale dei centri, la mediazione e la giustizia riparativa è una realtà faticosa, ma appunto già esistente. Un'esperienza negli anni passati, già che si è svolta già negli anni passati, ci parla ora il dottor Cajani, sostituto procuratore qui a Milano.
Grazie a tutti. Io sono qua perché è parso significativo che raccontassi delle esperienze prima della legge Cartabia per portare magari ciascuno di voi, e mi rivolgo soprattutto ai pubblici ministeri, dentro il centro della giustizia riparativa, che onestamente per me è stata un'esperienza che ho già iniziato prima di essere pubblico ministero, che effettivamente mi ha dato dei nuovi occhiali rispetto a quelli che porto. E quindi dirò due cose mie, ma poi ho invitato delle persone che avrebbero meglio di me detto delle cose, ma sono i familiari e le vittime anche organizzate, che hanno un'agenda, sono nelle scuole, e quindi ho portato delle cose che hanno scritto nel rispetto della parola, della sacralità della parola e nel rispetto comunque della riservatezza, sono cose che hanno reso pubblico raccontando le loro esperienze. Così in un quarto d'ora magari riuscite voi a dirci cosa abbiamo fatto prima della legge Cartabia. Io ho avuto questa fortuna di trovarmi, come spesso mi definisco, tra la vittima e il carnefice, perché ho iniziato, prima di diventare pubblico ministero, a portare dei ragazzi in carcere a San Vittore, perché pensavo utile li portasse una persona che poi li portasse fuori prima che altre persone li portassero e ne lasciassero dentro. E questa mia esperienza, diciamo così, di educatore, ha incrociato un'esperienza di risocializzazione all'interno del carcere del gruppo della trasgressione fondato da Angelo Aparo fin dal 1997. Io arrivo lì nel 2002 e capisco che è una cosa che mi avrebbe anche interessato nel futuro della professione, e nel frattempo, sempre nel 2000, ho un legame molto forte con l'Associazione Libera, e quindi tendenzialmente mi faccio carico anche dei percorsi dei familiari. Queste due traiettorie poi impattano in maniera, secondo me, significativa proprio dentro il centro della giustizia riparativa. Quindi sono 20 anni che facciamo delle cose, onestamente che per il mio carattere ho difficoltà a raccontarle, però quando poi nel maggio del 2022 siamo andati in un'aula del Senato, proprio di fronte al ministro Cartabia, con tutti i detenuti in giacca e cravatta, ho detto, vabbè, se si mettono loro la faccia di anche esporsi insieme ai familiari e alle vittime, posso anch'io magari dire qualcosa. E a questo punto, io la cosa che voglio dirvi prima di portarvi dentro il centro della giustizia riparativa, e mi rivolgo soprattutto ai pubblici ministeri, è che quando ho iniziato a studiare l'articolo 27 della Costituzione, il comma 3, tanto citato nei primi due incontri, trovavo quello sbarramento. Le pene devono tendere all'educazione del condannato. Allora, non c'è bisogno che qui dica a tutti che quando si pensa all'articolo 27 si pensa solo al carcere, però le pene sono ben altro, già prima di tutte le riforme normative. L'attenzione all'educazione l'abbiamo già parlato, il discorso del pubblico ministero è che col condannato non c'entra nulla. E quindi tendenzialmente iniziamo a capire se io avevo poco studiato male la procedura penale, ma ancora prima il diritto costituzionale, o se effettivamente, come da una prima lettura potrebbe essere a tutti lampante, che l'articolo 27 fa riferimento solo al magistrato di sorveglianza, il paladino praticamente della rieducazione. E io onestamente volevo essere paladino anche dall'educazione, essendo pubblico ministero. Allora mi ricordo, e l'ho riguardato ieri sera con un po' di nostalgia, che mi ero proprio studiato tutta l'evoluzione delle sentenze della Corte Costituzionale. Per chi non l'ha fatto, ve le indico solamente perché poi è un esercizio molto facile da fare. Cioè, dal 1966 in poi, la sentenza 12 del 66, la sentenza 177 del 1973, la sentenza 264 del 1974, fa riferimento a un concetto di polifunzionalità della pena, che praticamente dice la pena può essere qualsiasi cosa retributiva, ci ricordiamo tutti gli studi universitari, ma poi effettivamente arriviamo solamente alla fase esecutiva con l'attività rieducativa e quindi deputata al magistrato di sorveglianza. E quindi questa prima lettura mi arrendevo, cioè di fronte a questa prima lettura poi come ministero mi arrendevo, se non che, e lo sapete forse meglio di me, dal 1974 con la sentenza 204 e poi la 364 del 1988 e soprattutto la 129 del 2008, che riprende più o meno gli stessi principi, ci dicono che, qui ribadiscono la necessità che la pena debba tendere a rieducare, indica una delle qualità essenziali della pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagna non solo nella fase esecutiva, ma altresì in tutte le fasi in cui può essere distinta la sua vita. Questo lo prendo, che poi lo riportiamo alla fine, però mi sembra che se la Corte Costituzionale già dal 2008 dice che dentro nella funzione rieducativa c'è il giudice nella fase di cognizione, e io credo che anche il pubblico ministero, che comunque nel momento stesso in cui si determina di esercitare l'azione penale, ce l'ha comunque nel suo DNA una richiesta di pena, superato il vaglio del giudice, posso essere io protagonista dentro questa cosa qua. Però questa era la mia riflessione prima della legge Cartabia, oggi come oggi anche il pubblico ministero è dentro la giustizia riparativa. Sono pochi i casi, sono poche le segnalazioni, però non c'è scampo da questo punto di vista. Allora, le esperienze che vi voglio portare sono duplici. La prima, che è quella che è stata più pubblicizzata, ma che verrà liquido in due righe, è che noi, come Pura Informatici, fin dal gennaio del 2013, avevamo l'idea che si potesse fare un percorso dove la vittima dei reati informatici potesse essere paradigma non solo di una maggiore attenzione da parte del pubblico ministero, da parte del difensore, della parte civile, ma anche di un'attenzione dell'intero sistema penale processuale, e quindi in un'ottica di giustizia riparativa, perché è chiaro che, con tutto rispetto alla ministra Cartabia, non è che la giustizia riparativa è stata inventata dalla riforma Cartabia, abbiamo fondi europei precedenti. E quindi nel 2013 portammo l'attenzione pubblica con un convegno fatto qui in Aula Magna, ve lo dico perché ho verificato ieri sera sul sito della Procura, ci sono ancora i materiali. Il titolo era Crimine informatico, vittime e processo penale. 15 maggio 2013 ci fu un paper che, lo trovate ancora, si intitola Vittima ineffabile. Vittima ineffabile era un progetto dove c'era un truffatore seriale che era già stato condannato a 4-5 anni. Arriva la Procura, io sono il pubblico ministero, l'avvocato lungimirante dice: ma se noi facciamo qualcosa, riusciamo a caricare di valore anche una istanza di patteggiamento? E quindi avevamo il criminologo applicato al Comune di Milano, c'era un accordo tra la Procura di Milano e il Comune come distacco di esperienze, quindi a costo zero avevamo fatto anche una valutazione. Il criminologo Arte Vannini non è il mediatore, però ha fatto una prima valutazione di possibilità di effettivamente porre in essere un'attività riparatoria. A questo punto è stato preso in carico dal Centro per la Giustizia Riparativa e alla fine si è arrivato a un patteggiamento previa prestazione di 300 ore alla messa dei poveri, Cardinal Ferrari. E il giudice dice, ci siamo anche conquistati per la prima volta la prima pagina di un giornale, che dice che il giudice poi della sezione penale ha accolto il patteggiamento 1 anno e 4 mesi. Poi vi lascio le valutazioni del dibattito, dove c'era Mario Minale, lo ricordo ancora, è stato l'artefice del curato informatici, al procuratore generale ha preso la parola, ci ha praticamente distrutto questo progetto, perché lui dice: nella vicenda presentata dal lavoro svolto, l'unica persona ineffabile nel vero significato del termine è il signor H, l'imputato, che ha definito la sua pendenza come un patteggiamento. È riuscito a spuntare una pena di un anno e 4 mesi per 27 truffe medio-alte, venendo da una precedente condanna con una serie di truffe con pena scontata in carcere, nel quale carcere era riuscito anche a truffare la cooperativa che gli dava lavoro, strumentalizzando inoltre una tossicodipendenza non reale per ottenere trasferimento da San Vittore a Bollate. Quindi noi in Aula Magna eravamo tutti lì, e poi comunque compianto Mario, nella sua esperienza del magistrato di sorveglianza, disse che c'era l'idea, c'era motivo di andare avanti. E questa è una cosa che abbiamo lasciato lì, proprio in quell'occasione, per il sindaco Pisapia, che annunciò che una delle buone azioni anche del Comune di Milano era istituire il fondo per la criminalità informatica, adesso il fondo delle vittime vulnerabili. Quindi questo è un progetto che abbiamo fatto. Poi la dottoressa Dalla Scia ci dirà adesso con le nuove norme, o la collega Valore ci dirà cosa abbiamo fatto, se a norma o meno della legge Cartabia. Io credo di sì, perché comunque c'erano le direttive europee. Adesso vengo nella parte per me più difficile, ma credo più interessante per voi, e cioè capire come invece un discorso di giustizia riparativa possa essere utile alle persone offese di un certo tipo, senza andare a individuare la persona offesa di un certo tipo o di un altro tipo, ma le persone offese che hanno comunque un carico di dolore legato a una morte violenta dei loro cari, perché parliamo delle vittime della criminalità organizzata. E qui c'è stato un momento da parte mia di consapevolezza del fatto che, onestamente, come pubblico ministero noi pensiamo di essere dalla parte delle vittime, però nell'università non ci segnano nulla, non ci segnano nulla di come si approccia la vittima. E in questo poi le cose che vi leggerò di Margherita Asta, che è una delle prime famiglie che ho conosciuto, mi hanno proprio devastato a livello professionale. Comunque, al di là di questo, c'è la giornata della memoria dell'impegno nel 2010 a Milano e i familiari delle vittime decidono di fare un momento tutto riservato, dove tendenzialmente noi entriamo in punta di piedi e c'è una grande dignità, un riconoscimento a una persona, Luigi Ciotti, che le ascolta, ma alla fine manca qualcosa e quindi noi usciamo cioè noi, alcuni magistrati, Walter Vannini, altri professionisti, ma questo qualcosa che l'Associazione Libera Straordinaria non può dare, cosa può essere? Quindi dopo un paio di anni chiediamo al Centro della Giustizia Riparativa se può farsi carico di questi familiari. E cosa succede? Cosa succede? Succede che io penso di aver finito il mio compito di traghettatore. La precedente responsabile, che si chiama Federica Cantaluppi, proprio lì mi disse: ma Francesco, se vuoi rimanere, secondo me potrebbe essere d'aiuto anche per te come pubblico ministero. Quindi abbiamo deciso un pubblico ministero e un rappresentante di Libera, che nulla avevano a che fare con questo dolore, che si sentivano chiaramente a disagio a stare lì con loro, indegni, qualsiasi parola, aggettivo può essere, abbiamo fatto questa fatica con loro. E cosa abbiamo fatto? Ho preso un verbale del 2013. È stato proposto di metterci in gioco attraverso la modalità dell'ascolto empatico, liberare cioè il proprio sentire depurato da pregiudizi e banali ragionamenti rispetto alla comunicazione emotiva dell'esperienza altrui. Ognuno ha potuto servirsi, a seconda del proprio sentire, di pietre, conchiglie, cartoline e foto appositamente fornite illustranti la realtà più disparate. Divisi in due gruppi, l'uno di fronte all'altro, il componente del gruppo X esprimevano a turno il proprio sentimento, mentre gli altri del gruppo Y, sempre a turno, facevano quasi da specchio all'emanazione dell'altro appena ascoltata, dando corpo al proprio intervento, introducendosi con "io sento", e quel sentire indicava proprio il dare spazio alle emozioni. Qui sono tutti vittime che si specchiano e quindi tendenzialmente può essere un contesto sicuramente per il mediatore, ma io non lo sono, più facile, ma anche più faticoso. Io da questa cosa, che mi ritorna in mente quando ho sentito gli altri due incontri, dico che sia per il pubblico ministero sia per i magistrati l'esperienza che posso restituire è il valore delle parole dette bene, non solo scritte nelle sentenze, delle parole che aiutano le persone a scavare dentro il loro dolore. E paradossalmente un'altra figura che uso, l'ho sempre usata non alla presenza della dottoressa Dalla Cia, adesso vediamo se si ritrova. Cioè, in quel periodo lì, io pensavo che avevamo preparato degli scarponi, delle corde, perché queste persone dovessero scalare questo macigno enorme di dolore. Invece queste persone hanno preso gli scarponi, le corde che abbiamo dato per scavare proprio nel sottosuolo, per andare dentro di loro, per tirare fuori quelle cose di cui avevano bisogno, e che è proprio la riparazione. I familiari delle vittime della criminalità organizzata hanno un dolore in più, che nel 90% dei casi non hanno la sentenza, non hanno riconoscimento. Ma la mia esperienza, il mio primo omicidio che ho avuto, una persona che nonostante io passassi la notte a chiedere l'ergastolo, me l'ha scritto anche in una lettera, a me non interessa niente della pena che deve chiedere il pubblico ministero. Io voglio parlare con l'assassino. Questa era l'indicazione. E allora tendenzialmente queste parole, secondo me, il potere della parola è una delle cose eccezionali del Centro della Giustizia Riparativa, sia quello di Milano che di tutta Italia, dove secondo me molte cose prendono forma e sostanza. E allora, Margherita Asta, per esempio. Margherita Asta è una persona, strage di Pizzolungo, passa la macchina del giudice Palermo e invece di far saltare la bomba, quando passa la macchina del giudice Palermo, passa la macchina dove c'era sua mamma e i suoi due fratelli. Margherita Asta, nel documentario, perché tutta questa cosa è diventata anche un progetto che si chiama Quattro Cacchere sul Crimine, dice che il momento che ha fatto cambiare la prospettiva è quando al dibattimento, si è dovuta fare forza per vedere quell'album fotografico, che è un'esperienza per me straordinaria e massacrante. Cioè il pubblico ministero che è quello che deve risolvere l'indagine, e se ti insegnano bene a fare il pubblico ministero, a risolvere l'indagine, c'è sempre la persona offesa e la riconosci la persona. C'è un dolore, no? C'è. Tanto noi siamo prestanti nella prospettiva di una pena afflittiva per il reo, tanto questa nostra azione ci porta a somministrare degli album fotografici, e Margherita ce l'ha detto, non l'ha mai scritto, e quello è stato un dolore. E nel suo libro scrive: una volta partecipato a un incontro, di sorriso se lo volete leggere, solo a contenere in futuro appena, una volta partecipato a un incontro di Libera dedicato ai familiari delle vittime di mafia, c'erano degli esperti che cercavano di aiutarci a superare i nostri traumi, per farci elaborare quello che ci è successo. Sono stati loro a parlarmi per primi di una tecnica giapponese che si chiama Kintsugi, e funziona così: per riparare i vasi di ceramica che si sono rotti si utilizza una polvere d'oro. Non si cerca di far sparire i segni della lacerazione, ma anzi si accentuano, vengono resi ancora più visibili, li si valorizza con un materiale prezioso. Si ottiene in questo modo un oggetto di grande valore. I familiari della criminalità organizzata, secondo me, grazie allo straordinario lavoro fatto dal Centro di Giustizia Reparativa, a un certo punto decidono che quello specchio non va più bene. Quello specchio riflette loro, il loro disagio interiore, però hanno bisogno di spaccarlo quello specchio. E quindi Marisa Fiorani, anche lei familiare di vittima di mafia, sua figlia Marcella, aprile del 1999, viene trovata in un bosco tra Brindisi e Mesagne, uccisa a colpi di pietra. Marisa fa un percorso al centro della giustizia riparativa, cerchiamo di fare in modo che questo specchio per loro sia anche sopportare il peso della testimonianza, va in un gruppo scout e alla fine dice: voglio incontrare l'altro. Marisa lo racconta sempre, cioè Francesco dice questa frase, è vero che gli ho detto, ma chi te l'ha fatto fare? Cioè già tutti i dolori. Al di là di questo prendiamo in carico questa cosa, anzi il Centro per la Giustizia Riparativa si prende in carico questa cosa, e a settembre 2016 decidiamo di entrare in carcere, e decidiamo che Marisa Fiorani, familiare di vittima di mafia, incontri dei detenuti a carcere di Opera in alta sicurezza. E decidiamo che questa cosa è importante in un'ottica di giustizia riparativa, facendo sì che non solo le persone che avevano accompagnato Marisa, ma altre persone, avvocato Alberta, avvocato Bersino, gli esponenti di Libera, andassero lì. Cosa abbiamo fatto? Ce l'aveva sempre Roberto Dalla Scia, però io ricordo questa cosa, perché se volete poi, perdonatemi, questa è invece una cosa che ho scritto io nei miei appunti e poi ho regalato a Marisa. Marisa ha detto che le voleva pubblicare. Cosa è successo dentro lì? Federica ha detto una cosa, secondo me, straordinaria, che può tornare utile oggi. Il mediatore ha il compito di dare la parola alle persone. Così è iniziato l'incontro. Quindi il dare la parola alle persone deve essere una, secondo me, una prospettiva che ci dobbiamo portare anche noi magistrati. Marisa prende la parola, parla di sua figlia, parla per 20 minuti e dice: ho capito perché, che per completare il percorso della mia vita dovevo incontrare voi, perché so che anche voi avete i vostri dolori. Io da sola non ce la faccio, ma neanche voi ce la fate da soli. Come mamma di Marcella vi chiedo, uniamo le nostre forze, facciamoci forza e scegliamo di stare dalla parte giusta. Senza paura, io non ho paura. Silenzio. Uno si alza e abbraccia Marisa. Silenzio. Poi i detenuti iniziano a dire delle cose del tipo: non esiste un cambiamento radicale, le chiedo scusa perché anch'io sono un carnefice, anch'io ragionavo in quel modo, facevo parte di quel tipo di criminalità, le chiedo scusa perché sono stato pure io ad uccidere sua figlia. E lì, nel mio reso conto, dice che il PM a un certo punto ha graffiato un po' il tavolo, perché ho chiesto a Marisa e a tutti noi se le scuse possono bastare o se c'è bisogno di qualcosa d'altro. E Marisa riprende dicendo: verità non per vendicarmi, ma per acquitarmi. E come me, anche Marcella sarà contenta. E qui Federica Cantaluppi riprende la parola per ricordare a tutti che la mediazione è un percorso difficile, dove le coscienze vengono strattonate perché tutti sono responsabili, ma alla fine la vittima non può che chiedere perché. E allora qualcuno dei detenuti diceva: perché è inutile che le spieghiamo, signora Marisa, perché? Perché se le spiegassimo il perché, le faremmo un nuovo dolore. E a questo punto Marisa ricorda le ultime parole di Marcella e dice: non importa quello che fai a me, lasciate stare mia figlia. Quindi c'è questa, quando si parla della vittima surrogata, che uno dice: ma la vittima surrogata, cioè qui c'è l'autore surrogato, ma in quel momento lì Marisa si è rivolto a chi aveva ucciso suo figlio. E a questo punto Federica Cantaluppi fa il suo lavoro di mediazione, perché noi siamo diventati testimoni di questa cosa, di questo colloquio che si è realizzato in quella stanza. Anche perché poi Marisa aggiunge: come hai fatto a non fermarti davanti a tale fermezza? Perché Marcella, le ultime parole, i testimoni, dice: non importa quello che fai a me, lasciate stare mia figlia. E Federica dice, e tutti l'abbiamo compreso, che qui è un urlo terribile, quasi muto, quello della vittima durante il percorso di mediazione. Questa, secondo me, è una cosa che ancora dopo 8 anni, come avete visto, mi emoziona, che mi riporta all'ultima sollecitazione, che è Paolo Setti Carraro. Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuele Setti Carraro, arriva dopo al centro della giustizia riparativa con una sua storia di medico senza frontiere e nel 2022 decide di passare ogni mercoledì pomeriggio in carcere con i detenuti che Marisa aveva incontrato. E lui scrive questa cosa, e ho finito, che trovate su internet, e dice: esercizi di emancipazione reciproca tra persone ristrette. E io ho commentato: un bilancio interiore di Paolo dopo il suo primo anno al gruppo della trasgressione. Dice Paolo: l'emancipazione dal trauma e dal dolore è un'esperienza a due facce, che vale per il colpevole e per la vittima, perché entrambi ne hanno bisogno. Non c'è nulla da insegnare, occorre solo attivare il racconto e l'ascolto e nutrirsi a vicenda di tutto il potenziale disponibile dei compagni di viaggio. Non c'è nulla da travasare, né lezione da esporre, né nozione da infondere, c'è solo da scoprire dentro ognuno di noi il meglio che vi alberga. Non mancano consigli, ma il percorso lo si fa scegliendo di volta in volta il cammino, spesso su erba fresca, alta, rigogliosa, che serra la vista, raramente seguendo un sentiero già abbozzato. Non ci sono stelle a guidare il cammino, né punti di riferimento prestabiliti, e non a caso il tavolo del gruppo della trasgressione somiglia molto a un letto ostetrico, ad una sala parto, dove la maieutica regna sovrana. Ognuno, esterno e interno che sia, porta spontaneamente il suo fardello, il suo contributo, le sue riflessioni, le sue esperienze di un'esistenza più o meno sofferta, la malattia del suo vivere, le cure, le dolorose, le cicatrici, le lunghe convalescenze, le rinascite, le gioie. Uno scambio, un'esperienza di dialogo e riconoscimento reciproco. Riflessioni che vengono esposte, osservate, accolte, accarezzate, curate, abbracciate. È una pratica di mutuo ascolto, sostegno, soccorso, accoglienza, conforto, attenzione senza pregiudizi. Paradossalmente è qui che il mio dolore si è svolto pienamente. Le mie fragilità si sono esposte, le sofferenze comuni si sono confrontate, le scelte fortunate, quelle possibili, quelle azzardate, salvifiche, sono state esposte in una narrazione tra pari, sempre più consapevoli delle proprie fortune e miserie, delle loro cause, delle responsabilità di ognuno e il ruolo di ognuno cosa nel destino personale. La mia vita profondamente e irrimediabilmente segnata dall'evento come la vostra, quella di ciascuno di voi. Le vostre vite parimenti distrutte, le vostre famiglie, i vostri figli, cascate, nipoti, amici, parenti. Dolori diversi, per natura e per fonte, benché simili, per conseguenze e per intensità. Con la consapevolezza lentamente acquisita che le nostre sofferenze si sommano e non si ridono. Che la vostra sofferenza non mi porta sollievo, nulla sottrae al mio dolore. Che il cambiamento osservato e praticato a soddisfare l'umano bisogno di dare un senso ed un valore al dolore comune, che si corre il rischio di tradire la propria carne o di esserne accusati, e che queste accuse arriveranno comunque e dovranno trovarci forti, saldi e sereni nella nostra pratica onesta e consapevole. L'emancipazione è reciproca, speculare. Cioè qui è una vittima che fa un percorso simile, straordinario, a quello di Mario Milani, che è la prima persona che ho conosciuto, che quando gli ho dato la parola nel 2010 lui voleva iniziare la sua testimonianza facendo sentire lo scoppio della bomba di Piazza della Loggia, e a me sembrava come fosse un marziano che volesse proprio farci entrare tutti nel suo dolore, dove di solito c'è già basta quello che hai sentito, che hai perso la moglie, eppure tu lo vuoi far risentire. Però Paolo Setti Carraro alla fine e Mario Milani sono le persone che dicono pubblicamente che non è che la vittima c'ha il piedistallo, non è che la vittima c'ha il piedistallo, allora tutto quello che dice la vittima va bene. Paolo Setti Carraro fa un esercizio di riconoscimento loro reciproco e dice: anche altre vittime potranno avercela con me, io che sono, ho osato andare oltre. Chiudo dicendo che allora a questo punto come ci possiamo far interrogare noi pubblici ministeri da questa cosa? Io credo che, ho sentito i colleghi allo scorso tavolo che dicevano: ah, ma qua adesso ci sarà una contrapposizione tra i punitivi, i forcaglioli da una parte e i riparativi dall'altra, quasi come si dovesse cercare gli uni di convincere gli altri. Io credo, e questa è una mia valutazione, che visto che le raccomandazioni, per chi non le ha sotto mano, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri per il Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa del 2018, che poi danno l'idea della giustizia riparativa, la nozione di giustizia riparativa, parlano da una parte del riconoscimento del legittimo interesse delle vittime ad avere più voce in merito e dall'altra dell'importanza di incoraggiare il senso di responsabilità degli autori dell'illecito. Quindi la giustizia riparativa è un qualcosa che unisce le vittime, il reo, è cosa che dice la direttiva, scusatemi, la raccomandazione, in un processo dove lo spettatore, come sono stato io, ha un suo ruolo, ha il suo valore. Allora, io non credo che ci sia bisogno gli uni di convincere gli altri, perché, lo ripeto, ci piaccia o non ci piaccia, c'è una norma di legge che parla di giustizia riparativa e questa è. Se ci sarà uno spostamento dei pareri, io me li immagino così, spero di strapparmi un sorriso, così sorrido anch'io dopo tutta questa fatica. Pensavo che la quota dei riparatori verrà aumentata dal senso un po' di sconforto dell'efficacia della punizione. E con tutta la fatica che facciamo noi magistrati, con tutta la fatica che fate voi avvocati, c'è una difficoltà di far andare la macchina avanti della giustizia. Forse questa cosa porterà un po' di più a dire che comunque forse è meglio la pena che ripara. E mi veniva in mente quel romanzo straordinario, non vi dico come va a finire perché lo spoiler, non so se l'avete letto, Il racconto di Chatterton, Il club dei mestieri stravaganti, dove c'è il giudice che ha un esaurimento nervoso in udienza e poi fa delle cose che vi lascio, e l'esaurimento nervoso finisce che in udienza il giudice, me ne vogliono poi i colleghi giudicanti, dice: parapì, parapapà, parapapapapapà, taratì, taratà, taratatatatatà, parapim, parapam, parapumpimpumpimpam. Dopodiché si ritirò dalla vita pubblica e andò a vivere nella soffitta di Lambert, che era l'altro personaggio. Allora, io credo che una punizione afflittiva che parla questa lingua, che anche ieri in carcere alcuni di noi dicevano: ma io non ho ancora capito, cioè ho letto le motivazioni, magari ben scritte, non ho ancora capito perché sono qui. Allora, una pena punitiva che parla questa lingua forse troverà insoddisfatti molti familiari delle vittime, che ho detto, quella vittima che ho detto, ha detto: a me non me ne frega niente che lei continua in udienza a chiedere il gasto, io voglio andare a parlare. Credo che questa sconcertezza ci farà portare invece a un senso più efficace di una pena che ripara le ferite, che ha una cura delle parole. Questo non significa che le sentenze sono scritte male, che le motivazioni sono scritte male, significa che poi la traduzione della funzione articolo 27, terzo comma della Costituzione, dalla motivazione alla sentenza si perde e al detenuto arriva come il paraparapà, paraparapà, paraparapà. Quindi allora forse è meglio fare sì che la pena tenda alla riparazione e dove le parole hanno un peso, un significato.